benedice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Bene, buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, oggi quarto mercoledì del mese di maggio cade sotto la ricorrenza della festa di Maria Ausiliatrice. Maria Ausiliatrice è molto legata a Don Bosco, a San Giovanni Bosco, e nella sua vita Maria Santissima ha avuto un ruolo molto importante. Sappiamo tutti qual è stato il rapporto diretto con San Giovanni Bosco. La sua intercessione è stata a dir poco fondamentale per l'opera salesiana da San Giovanni Bosco poi fondata. Nella vita di Don Bosco la presenza della Madonna è stata una presenza continua. Sua madre stessa, mamma Margherita, nel 1835, entrando in seminario, gli disse solennemente a Giovannino: «Quando sei venuto al mondo ti ho consacrato alla Beata Vergine. Quando hai cominciato i tuoi studi ti ho raccomandato la devozione a questa nostra madre. Ora ti raccomando di essere tutto suo. Ama i compagni devoti di Maria e se diventi sacerdote, raccomanda e propaga sempre la devozione di Maria». Come si vede, un vero programma di vita spirituale tenendo presente la Madonna. Bene, affidiamo tutti noi questa santa giornata dedicata alla Madonna, mettiamo tutti e tutti sotto la sua materna protezione, sotto il suo manto, e protegga il mondo intero da tutti i pericoli e soprattutto dalle insidie del demonio. Offriamo alla Madonna, chiediamo alla Madonna, ecco, la protezione per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tutti i nostri conoscenti, per gli ammalati, e preghiamo per la popolazione dell'Emilia duramente provata da questa terribile alluvione. Affidiamo tutto alla Madonna.
E prima di cominciare affidiamo sempre tutto allo Spirito Santo perché possa illuminare i nostri cuori ed aprirci alle sue ispirazioni. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E affidiamoci alla nostra Mamma Celeste in questo giorno così importante a lei dedicato, Maria Ausiliatrice. Ecco lei che non lascia cadere mai nel vuoto le nostre preghiere, lei le raccoglie a mani piene e le porta presso suo figlio Gesù. Quindi con fiducia recitiamo un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi.
Bene, continuiamo la lettura delle catechesi sulla preghiera tenute da Benedetto XVI dal 2011 al 2012. E la volta scorsa abbiamo letto la preghiera di intercessione di Mosè. Invece quest'oggi, ecco, leggeremo un personaggio anche molto importante nella storia dell'antico Israele, e si tratta del profeta Elia. Leggo quindi la catechesi del Santo Padre del 15 giugno 2011. Nella storia religiosa dell'antico Israele, grande rilevanza hanno avuto i profeti con il loro insegnamento e la loro predicazione. Tra di essi emerge la figura di Elia, suscitato da Dio per portare il popolo alla conversione. Il suo nome significa «Il Signore è il mio Dio», ed è in accordo con questo nome che si snoda la sua vita, tutta consacrata a provocare nel popolo il riconoscimento del Signore come unico Dio. Di Elia il Siracide dice: «Essorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola». Siracide 48:1. Con questa fiamma Israele ritrova il suo cammino verso Dio. Nel suo ministero Elia prega, invoca il Signore perché riporti alla vita il figlio di una vedova che lo aveva ospitato. Grida a Dio la sua stanchezza e la sua angoscia mentre fugge nel deserto, ricercato a morte dalla regina Jezabele. Ma è soprattutto sul Monte Carmelo che si mostra in tutta la sua potenza di intercessione quando, davanti a tutto Israele, prega il Signore perché si manifesti e converta il cuore del popolo. È l'episodio narrato nel capitolo 18 del primo libro dei Re, su cui oggi ci soffermiamo. Ci troviamo nel Regno del Nord, dove nel IX secolo a.C., al tempo del re Acab, in un momento in cui in Israele si era creata una situazione di aperto sincretismo, cioè il popolo aveva accettato nel suo credo elementi esterni al Dio di Israele. Infatti il Papa dice: accanto al Signore il popolo adorava Baal, l'idolo rassicurante da cui si credeva venisse il dono della pioggia e a cui perciò si attribuiva il potere di dare fertilità ai campi e vita agli uomini e al bestiame. Pur pretendendo di seguire il Signore, Dio invisibile e misterioso, il popolo cercava sicurezze anche in un Dio comprensibile e prevedibile, da cui pensava di poter ottenere fecondità e prosperità in cambio di sacrifici. Israele stava cedendo alla seduzione dell'idolatria. La continua tentazione del credente, illudendosi di poter servire a due padroni, è di facilitare i cammini impervi della fede nell'Onnipotente, riponendo la propria fiducia anche in un Dio impotente fatto dagli uomini. E proprio per smascherare la stoltezza ingannevole di tale atteggiamento che Elia fa radunare il popolo di Israele sul Monte Carmelo e lo pone davanti alla necessità di operare una scelta. Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. E il profeta, portatore dell'amore di Dio, non lascia sola la sua gente davanti a questa scelta, ma l'aiuta indicando il segno che rivelerà la verità. Sia lui che i profeti di Baal prepareranno un sacrificio e pregheranno, e il vero Dio si manifesterà rispondendo con il fuoco che consumerà l'offerta. Comincia così il confronto fra il profeta Elia e i seguaci di Baal, che in realtà è tra il Signore di Israele, Dio di salvezza e di vita, e l'idolo muto e senza consistenza che nulla può fare né in bene e né in male. E inizia anche il confronto tra due modi completamente diversi di rivolgersi a Dio e di pregare. I profeti di Baal, infatti, gridano, si agitano, danzano, saltano, entrano in uno stato di esaltazione, arrivando a farsi incisioni sul corpo, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Essi fanno ricorso a loro stessi per interpellare il loro Dio, facendo affidamento sulle proprie capacità per provocarne la risposta. Si rivela così la realtà ingannatoria dell'idolo. Esso è pensato dall'uomo come qualcosa di cui si può disporre, che si può gestire con le proprie forze, a cui si può accedere a partire da se stessi e dalla propria forza vitale. L'adorazione dell'idolo, invece di aprire il cuore umano all'alterità, ad una relazione liberante che permetta di uscire dallo spazio angusto del proprio egoismo per accedere a dimensioni di amore e di dono reciproco, chiude la persona nel cerchio esclusivo e disperante della ricerca di sé. E l'inganno è tale che, adorando l'idolo, l'uomo si trova costretto ad azioni estreme, nell'illusorio tentativo di sottometterlo alla propria volontà. Perciò i profeti di Baal arrivano fino a farsi del male, ad infliggersi ferite sul corpo, in un gesto drammaticamente ironico per avere una risposta, un segno di vita dal loro Dio. Essi si ricoprono di sangue, ricoprendosi simbolicamente di morte. Ben altro atteggiamento di preghiera è invece quello di Elia. Egli chiede al popolo di avvicinarsi, coinvolgendolo così nella sua azione e nella sua supplica. Lo scopo della sfida da lui rivolta ai profeti di Baal era di riportare a Dio il popolo che si era smarrito seguendo gli idoli. Perciò Egli vuole che Israele si unisca a Lui, diventando partecipe e protagonista della sua preghiera e di quanto sta avvenendo. Poi il profeta erige un altare, utilizzando, come recita il testo, 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: Israele sarà il tuo nome. Quelle pietre rappresentano tutto Israele e sono la memoria tangibile della storia di elezione, di predilezione e di salvezza di cui il popolo è stato oggetto. Il gesto liturgico di Elia ha una portata decisiva. L'altare è luogo sacro che indica la presenza del Signore, ma nelle pietre che lo compongono rappresentano il popolo che ora, per la mediazione del profeta, è simbolicamente posto davanti a Dio e diventa altare, luogo di offerta e di sacrificio. Ma è necessario che il simbolo diventi realtà, che Israele riconosca il vero Dio e ritrovi la propria identità di popolo del Signore. Perciò Elia chiede a Dio di manifestarsi. E quelle 12 pietre che dovevano ricordare a Israele la sua verità servono anche a ricordare al Signore la sua fedeltà, a cui il profeta si appella nella preghiera. Le parole della sua invocazione sono dense di significato e di fede. Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi e questo tuo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio che converti il loro cuore. Elia si rivolge al Signore chiamandolo Dio dei padri, facendo così implicita memoria delle promesse divine e della storia di elezione e di alleanza che ha indissolubilmente unito il Signore al suo popolo. Il coinvolgimento di Dio nella storia degli uomini è tale che ormai il suo nome è inseparabilmente connesso a quello dei patriarchi, e il profeta pronuncia quel nome santo perché Dio ricordi e si mostri fedele, ma anche perché Israele si senta chiamato per nome e ritrovi la sua fedeltà. Il titolo divino pronunciato da Elia appare infatti un po' sorprendente. Invece di usare la formula abituale Dio di Abramo, Dio di Isacco e di Giacobbe, egli utilizza un appellativo meno comune, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele. La sostituzione del nome Giacobbe con Israele evoca la lotta di Giacobbe al guado dello Yabok, con il cambio del nome a cui il narratore fa esplicito riferimento. Genesi 32:31, un argomento che è stato già trattato e che abbiamo anche letto. Tale sostituzione acquista un significato pregnante all'interno dell'invocazione di Elia. Il profeta sta pregando per il popolo del regno del nord, che si chiamava appunto Israele, distinto da Giuda, che indicava il regno del sud. E ora questo popolo, che sembra aver dimenticato la propria origine e il proprio rapporto privilegiato con il Signore, si sente chiamare per nome mentre viene pronunciato il nome di Dio. Dio del patriarca e Dio del popolo, Signore Dio di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele. Il popolo per cui Elia prega è rimesso davanti alla propria verità e il profeta chiede che anche la verità del Signore si manifesti e che egli intervenga per convertire Israele, distogliendolo dall'inganno, dell'idolatria e portandolo così alla salvezza. La sua richiesta è che il popolo finalmente sappia, conosca in pienezza chi davvero è il suo Dio e faccia la scelta decisiva di seguire lui solo, il vero Dio. Perché solo così Dio è riconosciuto per ciò che è, assoluto e trascendente, senza la possibilità di metterli accanto altri dei che lo negherebbero come assoluto, relativizzandolo. È questa la fede che fa di Israele il popolo di Dio, e la fede proclamata nel ben noto testo dello Shema Israel, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. All'assoluto di Dio il credente deve rispondere con un amore assoluto, totale, che impegni tutta la sua vita, le sue forze e il suo cuore. Ed è proprio per il cuore del suo popolo che il profeta con la sua preghiera sta implorando conversione. Questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Elia con la sua intercessione chiede a Dio ciò che Dio stesso desidera fare, manifestarsi in tutta la sua misericordia, fedele alla propria realtà di Signore della vita che perdona, converte, trasforma. Ed è ciò che avviene. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Il fuoco, questo elemento insieme necessario e terribile, legato alle manifestazioni divine del roveto ardente e del Sinai, ora serve per segnalare l'amore di Dio che risponde alla preghiera e si rivela al suo popolo. Baal, il dio muto e impotente, non aveva risposto alle invocazioni dei suoi profeti. Il Signore invece risponde, e in modo inequivocabile, non solo bruciando l'olocausto, ma persino prosciugando tutta l'acqua che era stata versata intorno all'altare. Israele non può più avere dubbi. La misericordia divina è venuta. È venuta incontro alla sua debolezza, ai suoi dubbi, alla sua mancanza di fede. Ora Baal, l'idolo vano, è vinto, e il popolo, che sembra perduto, ha ritrovato la strada della verità e ha ritrovato se stesso. E conclude il Papa: «Cari fratelli e sorelle, che cosa dice a noi questa storia del passato? Qual è il presente di questa storia? Innanzitutto è in questione la priorità del primo comandamento, adorare solo Dio. Dove scompare Dio, l'uomo cade nella schiavitù di idolatrie, come hanno mostrato nel nostro tempo i regimi totalitari e come mostrano anche diverse forme del nichilismo, che rendono l'uomo dipendente da idoli, da idolatrie, lo schiavizzano. Secondo, lo scopo primario della preghiera è la conversione. Il fuoco di Dio, che trasforma il nostro cuore e ci fa capaci di vedere Dio, e così di vivere secondo Dio e di vivere per l'altro. E il terzo punto. I padri ci dicono che anche questa storia di un profeta è profetica. Se, dicono, è ombra del futuro Cristo, è un passo nel cammino verso Cristo. E ci dicono che qui vediamo il vero fuoco di Dio, l'amore che guida il Signore fino alla croce, fino al dono totale di sé. La vera adorazione di Dio, allora, è dare se stesso a Dio e agli uomini. La vera adorazione è l'amore. E la vera adorazione di Dio non distrugge, ma rinnova, trasforma. Certo, il fuoco di Dio, il fuoco dell'amore, brucia, trasforma, purifica, ma proprio così non distrugge, bensì crea la verità del nostro essere, ricerca il nostro cuore. E così, realmente vivi per grazia del fuoco dello Spirito Santo, dell'amore di Dio, siamo adoratori in spirito e in verità. E termina così questa bellissima catechesi di Papa Benedetto XVI.
oggi continuiamo a farci guidare sul tema della preghiera nei suoi vari aspetti dai consigli di San Vincenzo Pallotti. Certo, ognuno può vivere la preghiera in modo personale, però noi dobbiamo far tesoro dell'esperienza di grandi santi che hanno vissuto questo rapporto privilegiato con Dio, ed è proprio questa la preghiera, un rapporto privilegiato con Dio, un momento di incontro, un incontro nel quale l'anima dice a Dio tutto quello che una creatura potrebbe dire al suo creatore, e non solo dice, parla, ma ascolta anche, oppure si commuove, si dona, si lascia accarezzare e si lascia anche guidare e modellare dal suo Dio. Ma bisogna essere consapevoli che la preghiera non è un'emozione, perché l'amore di Dio non è emozione. Si può essere talvolta presi dall'emozione nella preghiera, ma non è solo questo. La preghiera è uno slancio verso Dio, che appunto è il nostro sommo bene, e nasce quindi dall'amore e tende poi all'unione. E appunto il focolare dell'amore è la contemplazione. Proprio durante la contemplazione nasce sempre più la conoscenza, l'ammirazione e l'amore. E quasi diventa la preghiera una corsa verso l'unione con Dio. Immaginiamo quando vorremmo andare incontro ad una persona che non vediamo da tempo. Noi ci mettiamo tutte la nostra energia, le nostre forze per correre e andare ad abbracciare, ad unirci con quella persona, e proviamo grande gioia. Così deve essere la nostra preghiera. Deve essere una corsa di unione con Dio. E in questa corsa vengono messi in atto l'intelligenza, gli affetti, ed è una corsa piena di sorprese, perché mentre noi corriamo verso Dio, è Dio stesso che intraprende il suo cammino verso di noi. Anche Lui viene verso di noi a passi sempre più rapidi e decisi. Però quando poi avviene l'incontro, l'unione, non è prevedibile, perché il passo, la direzione e l'esultanza di Dio, chi mai può prevederla? E sono proprio le sorprese dell'amico, le sorprese dello sposo, che viene ad ore impensate, quando noi non ce l'aspettiamo, o proviene anche da direzioni imprevedibili, però arriva sempre con una carica di gioia, di luce, di speranza. E la preghiera possiamo associarla alla metafora della corsa. Quando noi preghiamo, nasce la corsa, e la corsa non è fatta nel vuoto. Quando corriamo, ci dirigiamo verso una meta ben precisa, verso una persona viva che ci attende, che sorride e addirittura può anche venirci incontro. E Gesù Cristo è proprio il Dio che si è fatto uomo e vivo per venirci incontro. È proprio Dio che ha già fatto la sua strada verso di noi. E San Vincenzo dice questo: «Mio Dio, credevo di aver fatto tanto per venire da te, e invece tu sei già qui da un pezzo e mi aspetti». E San Vincenzo trovò una strada facile, piacevole e infallibile per incontrare Gesù e trattenerlo nel suo cuore. Una strada che potrebbe essere alla portata di tutti. E questa strada è l'imitazione pratica e quotidiana di Gesù Cristo. Ecco, con il Vangelo alla mano, noi dobbiamo cercare di parlare come parlerebbe Gesù in una situazione quotidiana, in un episodio che potrebbe accadere durante le nostre giornate, oppure come amerebbe Gesù quelle persone che ci circondano, come risponderebbe loro in una situazione difficile o in una situazione di gioia. Cosa farebbe lui se fosse al nostro posto? Certo, non è facile comportarsi, agire come agirebbe Gesù, ma dice San Vincenzo, non fa niente, potremmo anche sbagliare. Il necessario è fare sinceramente e amorosamente ciò che a nostro giudizio farebbe Gesù Cristo se fosse nei nostri panni. Ma dobbiamo farlo senza paura, senza pentimenti, perché siamo solo noi davanti a Lui, davanti a Gesù. Nessuno ci obbliga, nessuno ci controlla. Ciò che facciamo lo facciamo per amore. E se abbiamo sbagliato, abbiamo commesso un errore, ma per amore. Camminare come Gesù Cristo, parlare come Lui, pensare e amare come Lui, farebbe piacere a tutti. Ma bisogna essere consapevoli che ci vuole impegno e costanza, perché soltanto in questo modo cresce l'amore e la fiducia di poter riuscire nell'intento di raggiungere Gesù imitandolo. E in questo modo cresce sempre più l'amore e la grazia di Cristo Gesù in noi. Un'anima che crede in Gesù Cristo e con umiltà e fiducia si sforza di imitarlo, ottiene che Gesù Cristo distrugga in essa ogni deformità e mancanza. Entra Gesù Cristo in quell'anima ed egli opera nell'anima. E Gesù Cristo continua la sua vita in essa. Egli vive in lei e le applica il merito delle opere sue santissime. E in tal modo si avvera ciò che dice Gesù. Chi crede in me farà quelle opere che ho fatto io e ne farà di maggiori. Ecco, queste sono le meravigliose parole di San Vincenzo Pallotti, rivolte proprio ad un'anima che si impegna in questa ricerca di Dio e nella sua unione con Lui, soprattutto attraverso l'imitazione di Cristo Gesù. Se lo imita, se si sforza di comportarsi come Lui, Gesù promette che ci sarà la prosecuzione della sua vita in quest'anima. Bene, e ora cerchiamo di snocciolare alcune frasi di questo bellissimo pensiero di San Vincenzo. Ecco, egli dice: entra Gesù Cristo in quell'anima. E quando entra Gesù trova tutto spalancato, così come quando entrò nella casa di Zaccheo. Ma è Gesù che ci vuole entrare, è vero, ma là dove entra non c'è un mattone, non c'è una colonna, non c'è nulla che non gli dia un grande benvenuto. Ecco, immaginiamo una sposa che accoglie il suo sposo. E Gesù, quando entra, trova l'abbraccio di una sposa. Ma lui risponde con un abbraccio ancora più profondo di quello che ha ricevuto, perché entrando egli ha preso possesso di quell'anima che gli si è donata e Gesù imprime il suo sigillo, è come se l'adeguasse al suo gusto. Quando entra in quell'anima comincia a spazzare, a lucidare, a risistemare, ad allargare e questa anima diventa la bella casa di Gesù, una casa pulita, luminosa, ariosa, dove lui stesso ama soggiornare, ama vivere. Ma l'anima che fa? E anche lei è felice di lavorare con lo sposo e quindi contribuisce a pulire, a abbellire, a spalancare le finestre per poter accogliere una nuova luce, aria pulita, nuovo calore, per piantare nuovi fiori, per dare nuovi frutti. E quest'anima diventa la dimora amata da Gesù, una dimora prediletta. E giungiamo all'altra frase, vive Gesù Cristo in quell'anima. Ma facciamo attenzione, l'anima non è una casa con le quattro mura, con i pilastri. E Gesù Cristo che vi entra non è una statuetta da porre in una nicchia, in un angolo della casa o all'ingresso del giardino. E allora come vive Gesù Cristo in quest'anima dove vi ha preso dimora? Ecco, bellissima la risposta di San Vincenzo. Gesù Cristo vive attraverso quest'anima. I pensieri e gli affetti dell'anima sono i pensieri di Gesù Cristo. Gesù Cristo continua la sua vita in quell'anima e ci sta a suo agio, perché quell'anima ormai se l'è fatta su misura. Quell'anima ha raggiunto la misura di Cristo Gesù. E se si guardasse allo specchio griderebbe: la vita di Gesù Cristo, mio Signore, è tutta la mia vita. E furono queste le parole profuse da San Vincenzo Pallotti. Ecco, e passiamo all'ultima frase del suo pensiero. Gesù Cristo applica all'anima il merito delle opere sue santissime. La preghiera di quell'anima, adesso, quando Gesù ha preso dimora in lei, vale quanto la preghiera di Gesù Cristo. Le sue sofferenze valgono quanto la passione di Gesù. Il suo apostolato vale quanto l'apostolato di Gesù. Perché nelle sue operazioni l'anima è trasformata in Cristo Gesù e potrebbe fare anche cose maggiori di quelle che fece a suo tempo Gesù Cristo. Perché quel Gesù che allora viveva in Palestina, ora è lo stesso Gesù che vive in quell'anima. Gesù Cristo non è legato a nessun tempo e a nessun luogo. Gesù Cristo è il padrone e il re di tutti i luoghi e di ogni tempo. Ecco, e quindi possiamo concludere che soltanto attraverso la preghiera di unione Dio viene ad abitare nella casa di un uomo e un uomo va ad abitare nella casa di Dio. Ma in questo cammino, visto che abbiamo parlato anche di corsa, abbiamo usato la metafora della corsa per andare verso Gesù Cristo, noi potremmo anche volare, non solo correre, ma questo accadrebbe se ci lasciassimo guidare dalla mamma di Gesù. Se ci lasciamo prendere per mano da lei, lei aumenterà ancora il nostro passo verso di lui fino a farci volare. Quindi chiediamo alla Madonna di accompagnarci, soprattutto in questo giorno dedicato a lei, Maria Ausiliatrice, Maria Aiuto dei Cristiani.
Termina qui la nostra trasmissione di questo quarto mercoledì del mese di maggio 2023. Ringraziamo tutti quanti voi per l'attenzione prestataci. Ecco, affidiamo tutto alla Madonna in questo giorno così importante e confidiamo sempre nel suo materno aiuto. Preghiamo la Madonna per tutti coloro che hanno perso la strada della fede, la strada che conduce a Cristo. Ecco, la maniera più sicura e più veloce per recuperare questa strada è affidarsi alla Madonna e chiediamo proprio a lei in questo giorno, a lei dedicato, ma a lei dedicato tutto questo mese di maggio, la grazia per tutti i ragazzi che sono lontani dalla fede, perché la Madonna tocchi il loro cuore e loro con la loro forza e il loro coraggio di ragazzi possano rapidamente ritrovare il cammino, quello che porta alla salvezza dell'anima innanzitutto. Ecco, allora nuovamente grazie e a risentirci al prossimo quarto mercoledì del mese di giugno, a Dio piacendo. Ave Maria.
Ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.